Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Il Padre nostro. Tutto il mistero della preghiera cristiana si riassume qui, in questa parola: avere il coraggio di chiamare Dio con il nome di Padre.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Apriamo il nostro programma presentando un festival che avevamo già presentato l'anno scorso, che è giunto quest'anno alla 17ª edizione. Si è aperto sabato, il 10 giugno, andrà avanti fino a domenica 2 luglio 2017, La Fabbrica delle Idee. È un festival di teatro di ricerca e di impegno sociale e civile. E ne parliamo con il direttore artistico, che è con noi al telefono, Marco Pautasso. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Vogliamo raccontare, l'abbiamo già fatto l'anno scorso presentando la 16ª edizione del festival, però volevo ricordare ai nostri ascoltatori per quale motivo questo festival si chiama La Fabbrica delle Idee.
Sì, può sembrare una titolazione esageratamente ambiziosa, un po' magniloquente, ma in realtà questo era il modo con cui i cittadini di Racconigi solevano descrivere il loro ospedale psichiatrico. L'ospedale psichiatrico di Racconigi con quello molto conosciuto di Collegno è l'ospedale psichiatrico più importante del Piemonte e ha raccolto a partire dal 1700 tutte le persone con un disagio psichico che vivevano, diciamo, nel sud della regione e anche nella vicina Liguria. È uno spazio enorme che purtroppo ultimamente ha anche subito dei crolli di edifici storici, è una parte importante della storia della città e noi abbiamo voluto ormai 17 anni fa prendere questa titolazione dispregiativa e darne invece un senso positivo per denominare il festival e farlo diventare uno spazio dove la potenza creativa e costruttiva delle idee, dei pensieri, delle riflessioni potessero avere casa, trovare ospitalità.
E soprattutto è una vetrina di teatro, lo dicevamo, intanto di ricerca, ma anche e soprattutto di impegno sociale e civile. Quali saranno i temi di cui si parlerà quest'anno?
Sì, come sempre, insomma, il teatro è uno spazio effettivo di ricerca ed è quello forse in questo momento tra le discipline espressive artistiche che meglio o più degli altri riesce anche a raccontare l'attualità e quindi in qualche modo a sviscerare quelli che sono i temi della società, non solo italiana. Ma siamo partiti sabato con lo spettacolo già vincitore del premio di qualche anno fa di De Florian Tagliarini, ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni, che in qualche modo vuole riflettere un po' sulla dignità dell'esistenza, prende spunto da un fatto di cronaca accaduto in Grecia qualche anno fa, con alcune pensionate che scelsero di togliersi la vita per alleviare in qualche modo la crisi economica greca a modo loro, ma questa è una riflessione anche sull'importanza, su quanto ancora riteniamo importante il ruolo delle persone anziane, dei vecchi nella nostra società. Parliamo anche di nuove famiglie con Babilonia Teatro, il nuovo spettacolo Pedigree. Parliamo con Paola Roscioli e Mario Perrotta di Immigrazione. Sarà una giornata, quella del 20 giugno, dedicata totalmente all'immigrazione con due spettacoli. Mireta, che viene dal mare, che racconta una storia peraltro vena di una donna albanese immigrata in Italia, e poi con Emigranti Espressi invece raccontiamo un'immigrazione italiana di cui forse ci siamo già dimenticata e dimenticati e dell'emigrazione di chi in treno viaggiava dalla Puglia, perché il racconto Mario Perotta è pugliese, il racconto riguarda soprattutto gli immigranti pugliesi, che negli anni 80 prendeva il treno da Bari e si trasferiva a Milano. Avremo anche modo di raccontare di violenza femminile con Oscar De Sum, che purtroppo è un problema molto serio nel nostro paese, ma parleremo anche di sentimenti, parleremo anche di relazione tra le persone, con gli spettacoli di Saverio La Ruina, Scena Verticale, Mascolo e Fiammina. Insomma, ci sono davvero molti spettacoli, credo tutti di interesse che in qualche modo anche raccontano, penso, la miglior scena teatrale contemporanea italiana, con alcune, credo, tra le migliori realtà teatrali del nostro paese.
Volevo chiederle anche di uno spettacolo che mi pare di capire sia più un concerto forse che uno spettacolo teatrale, che è lo Stabat Mater di giovedì 22 giugno.
Giovedì 22 giugno lo faremo nella chiesa di San Giovanni, Santa Maria di Racconigi, con la compagnia Faber Theater, che diciamo, lavora molto anche non soltanto sull'aspetto scenico, ma anche e soprattutto sull'aspetto corale e vocale. Sarà un'esperienza acustica all'interno di questa chiesa sul tema della figura della madre nel momento della perdita del figlio. Si alterneranno le voci del lutto, del dolore, le voci dello scandalo della morte, le voci dell'ingiustizia contro l'innocente. È uno spettacolo molto suggestivo, ma allo stesso tempo è anche un modo per appropriarsi della chiesa, perché tutti i vari spazi della chiesa, il coro, l'abside, il pulpito, il navazzo, l'altare, saranno utilizzati, ecco, in questa messa in scena, quindi sarà anche un modo per vivere la chiesa in maniera differente, penso molto suggestiva.
Sì, infatti la definizione è una composizione per sei voci e un duomo, mi sembrava molto veramente molto, molto interessante. Volevo chiederle qualche cosa invece riguardo al, dicevamo, sono 17 anni, no, del festival. Era partito quindi coraggiosamente per trasformare quello che era appunto una definizione un po' sarcastica del luogo in una presa di coscienza, una presa sul serio di quella definizione. In questi 17 anni che tipo di reputazione il festival ha guadagnato, soprattutto nell'ambito locale?
Sì, ciò che noi volevamo era anche riuscire a far vivere, proprio per tutelare il più possibile la memoria delle tante persone sofferenti, di migliaia di persone che da fine del Settecento fino alla chiusura dei manicomi hanno vissuto in quello spazio che era una città nella città. Come volevamo anche aprire alla città e al territorio e non solo, questo spazio peraltro davvero molto, molto bello. E negli anni si è consolidato uno zoccolo, devo dire, duro, durissimo, di aficionados che ci seguono, che aspettano questo evento con anche, devo dire, con ogni anno rinnovata passione e anche curiosità, e per cui, nonostante il momento economico non sia dei migliori, devo confessare che ogni anno è sempre più difficile mettere insieme un programma che sia all'altezza delle aspettative dei nostri appassionati cultori, però la passione, la voglia, l'entusiasmo continua a sostenerci, quindi speriamo di riuscire a dare continuità a questo festival, che ovviamente ha una sua particolarità, perché si lega indiscutibilmente anche allo spazio, ecco, uno spazio che si racconta da sé.
Sì.
E ormai molte delle compagnie credo vengano molto volentieri a Racconigi, perché l'ambiente è un ambiente soggettivo, un ambiente anche molto amichevole. Una nostra è una grande famiglia che ha in questo mese di maggio, di giugno, il periodo di ritrovarsi ogni anno. Speriamo di riuscire a farlo anche negli anni a venire.
Certo, certo. Dunque, rimandiamo al sito www.progettocantoregi.it per tutte le varie informazioni appunto sugli spettacoli del festival, e ricordiamo ai nostri ascoltatori che è già in corso e fino al 2 luglio andrà appunto in scena questa 17ª edizione del festival La Fabbrica delle Idee del Progetto Cantoregi. E grazie dunque a Marco Pautasso, direttore artistico, di essere stato con noi ed avercene parlato.
Grazie a voi di cuore e a presto.
pensassi che il mare ha consumato, sono le mie parole d'amore per te. Saputo amare, non t'ho saputo dare quel che volevi da me. Ogni parola che ci diciamo è stata detta mille volte. È stato già vissuto mille volte, sassi che il mare ha consumato, sono le mie parole d'amore.
Ed ora presentiamo un romanzo dal titolo La promessa del tramonto, edito da Garzanti, la cui autrice è Nicoletta Sipos, che è con noi al telefono. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Dunque, ho detto romanzo, ma in realtà il libro si basa su dei fatti reali, no? In verità, perché
sì,
i due protagonisti...
è una storia assolutamente vera, anche nei dettagli, legata un po' in una... forma romanzesca, però la storia è talmente avventurosa che ho fatto poca fatica a trasformarla in un romanzo, perché è il romanzo della vita, è il romanzo del destino.
Però ha avuto qualche difficoltà, diceva durante una presentazione appunto del volume, a portarla appunto sulla a decidersi, no? di scrivere, di raccontare la storia poi dei suoi genitori.
Esattamente, tanto è una storia con la quale sono cresciuta, una storia che quindi ho vissuto per interposta persona, però con grande immediatezza, e mettendola sulla carta, cercando appunto di scriverla, ho avuto due difficoltà. La prima, concettuale, no? Mi sono finalmente decisa dopo anni di esitazione che valeva la pena di scrivere questa storia, perché è una storia privata, però in qualche modo è una storia molto europea, è una storia di tanti, una storia di guerra, di esclusione, anche di razzismo, c'è di mezzo il comunismo che ha distrutto tante vite nell'Europa dell'Est. Devo dire che mia madre è italiana, mio papà è ungherese, io sono nata e cresciuta in Ungheria durante la guerra, e poi abbiamo anche vissuto i primi anni dello stalinismo, che sono stati abbastanza terribili. Quindi ho capito che valeva la pena di ricordare questa storia, perché queste storie così cattive, così terribili, strazianti, c'è da augurarsi che non si ripetano più, mai più. La seconda difficoltà che ho avuto io, mettendomi a scrivere, è stata di trovare la prospettiva giusta, la voce giusta, la partenza giusta. E lì è stato un po' faticoso, però alla fine mi sembra di esserci riuscita. Comunque sono riuscita a scrivere questa storia, a cominciarla e a finirla in un modo che almeno soddisfacesse me.
Sì. La partenza del libro è la partenza di una nave che non a caso si chiama Vespro, cioè tramonto, quindi un po' richiamo alla promessa, ecco. Ed è la partenza di Tibor, cioè appunto di suo padre, perché Sara in realtà è già in Italia. Che cosa era successo?
È successo che mia nonna materna era riuscita finalmente ad ottenere un passaporto per la mia mamma e per noi due bambini. Io a quell'epoca non avevo ancora 10 anni e mio fratello ne aveva solo 4, non vedevamo la famiglia materna da parecchio tempo, il regime non ci concedeva il passaporto perché mio padre non era perfettamente allineato e mia nonna ha teso una imboscata, diciamo, benevola, non cattiva, non usando armi, altro che la sua intelligenza, ha un po' incastrato l'ambasciatore ungherese a Roma, inducendolo a concederci il passaporto.
Ma per una vacanza, ovviamente.
Per una vacanza, doveva essere per una vacanza, ed escludeva mio papà rimaneva in Ungheria come prova del fatto che noi saremmo tornati, che tutto sarebbe tornato come prima, solo che alla partenza della mamma, insomma di noi ragazzi, il papà ha fatto promettere alla mamma che non sarebbe tornato più in Ungheria perché non voleva che noi crescessimo in questo regime così asfissiante. Insomma, posso anche ricordare che i miei hanno tenuto a farmi fare la prima comunione, ma è stata anche quella un'avventura che io ricordo a distanza di anni con commozione, ma anche con una certa, con un certo sgomento. Io ero l'unica allieva di catechismo del nostro povero parroco, perché tutti gli altri non avevano osato sfidare il regime inducendo i loro figli a fare la comunione. Insomma, ero l'unica in chiesa, mentre il parroco mi raccontava l'infanzia di Gesù, le sofferenze di Gesù, eccetera, io piangevo di commozione. Ancora adesso mi commuovo a pensare a quell'atmosfera. Ecco, mio papà non voleva che mio fratello ed io crescessimo in quel modo, ci voleva liberi.
Sì.
E quindi ha detto alla mamma: tu non tornerai in nessun caso, per nessun motivo, neanche se io al telefono ti dovessi supplicare, torna, perché tu sappi che qualcuno mi punterà la pistola alla testa e io preferisco che mi spari piuttosto che cedere a un regime così manifestamente sciocco e ingiusto. E quindi papà ha promesso, e questo è un po' il titolo, no? La promessa al tramonto, un famoso tramonto in casa nostra, ha promesso alla mamma: io farò l'impossibile per raggiungervi. E infatti, dopo tanti tentativi andati a vuoto, ha trovato passaggio, e che tipo di passaggio poi, leggendo il libro si scopre, ha trovato passaggio in un nascondiglio di una nave, che faceva servizio, una nave mercantile che faceva servizio tra Budapest e Vienna, e che in quell'ultimo viaggio portava, oltre a mio papà, la moglie, la cognata e il figlio neonato del comandante, tutti decisi a fuggire o a morire per non vivere sotto il tallone dello stalinismo. E a bordo c'era anche un agente della polizia segreta con un cane che sentiva la presenza di estranei, che quindi raspava, uggiolava davanti al nascondiglio, però sono sempre riusciti, cioè il comandante della nave è riuscito sempre a stornare l'attenzione e ha portato il suo prezioso carico a Vienna, nel settore sovietico, perché a quel tempo, nel 1951, Vienna era diviso in 4 settori. Quindi poi dal settore sovietico i clandestini sono dovuti fuggire e andare a riparare nel settore americano, dove finalmente hanno potuto salvarsi.
Sì.
Quindi il romanzo segue il viaggio avventuroso di questa nave, di questi clandestini, le loro paure, le loro ansie, eccetera, e a un certo punto una delle donne che accompagnano mio papà, una delle donne a bordo, dice a mio papà: ma lei perché, di che cosa ha paura, perché vuole andare tanto in Italia? E allora mio papà un po' ricorda, un po' racconta quella che è stata la storia d'amore, la storia di guerra, la storia di resistenza civile, perché anche questo ci vuole, no?
Certo.
Davanti a un regime pieno di soprusi.
Però nel finale proprio del romanzo suo padre fa anche una riflessione molto particolare proprio su che cosa ci ha fatto poi così tanta paura, adesso che, che invece sta crollando tutto.
Esatto, perché diciamo così, sono proprio le battute finali del libro. Siamo nel 1989, il comunismo apre le frontiere, la guerra fredda oramai è lontana, è l'epoca di Gorbaciov ed è cominciata proprio dall'Ungheria, e mio papà dice: guarda, è durato 40 anni, poco di più, ha distrutto le nostre vite e ora che vediamo è un fantoccio, ma di che cosa avevamo tanta paura? È una riflessione che io ricordo benissimo, che abbiamo fatto con mio papà e che ci ha reso molto tristi, perché noi siamo fuggiti abbandonando una vita che amavamo, la nostra lingua, il nostro cibo, le nostre musica, le nostre tradizioni, siamo venuti in Italia, un paese che abbiamo imparato ad amare, che anche la mamma italiana ci ha insegnato ad amare in un modo veramente viscerale, convinto, però certamente ha sconvolto la nostra vita il comunismo, l'abbiamo pagato duramente. Mio papà era medico chirurgo qui in Italia, con successo è diventato dentista, perché dice: nessuno mi farà operare, però insomma sui denti magari si fideranno di più. Cioè, ha avuto ragione, è stato un ottimo dentista, ha avuto pazienti molto affezionati, era anche una persona con la quale si parlava volentieri, era un uomo saggio che aveva tanto sofferto e dava i suoi piccoli consigli di saggezza. Ecco, quindi la nostra storia è finita bene, però abbiamo veramente sofferto l'enormità, l'assurdità di questo obbrobrio politico.
Sì, immagino che la scrittura di questo romanzo sia stata per lei anche dolorosa, in quanto dolorosa e consolante insieme, nel senso che si è ritrovata accanto suo padre, sua madre, e dovendo, come scrittrice, dar loro appunto, no, una personalità sulla carta, no? Quindi trasferirla sulla carta, ha dovuto penetrare i loro pensieri, comprenderli forse più di quanto una ragazza, un adolescente poteva fare dei propri genitori.
La ringrazio di questa osservazione, che è molto sensibile e anche molto esatta. Io ho capito i miei genitori fino in fondo mentre scrivevo questo romanzo. Ho capito la loro audacia, il loro coraggio, la loro dirittura morale, la loro forza d'animo e anche la fortuna che ci ha assistito. Forse sarà stato merito di qualche angelo custode che ci ha assistito, però è vero che sia mamma e io, sia il papà, abbiamo rischiato molte volte di morire e ci siamo sempre salvati, tanto è vero che io sono qui a raccontare questa storia. E il fatto di avere tanto rischiato e di esserne usciti vivi mi è anche servito come incoraggiamento a raccontare questa storia. È anche una storia di speranza, di fiducia e di buona volontà, no? Restare fedeli a se stessi non è sempre una cosa negativa, anzi, secondo me ha aiutato i miei genitori e sta aiutando me, adesso che sono diventata vecchia, a cercare di fare le cose meglio che possibile. Poi, non so, sbaglieremo tutti.
Sì, ma insomma, almeno il tentativo, ecco, di fare
di
far bene.
Esatto.
Sì. Sì. Grazie allora a Nicoletta Sipos, che è l'autrice, lo ricordiamo, del romanzo La promessa del tramonto, che è edito da Garzanti, un romanzo che insieme è una vera e propria biografia, poi come abbiamo visto, quindi anche un romanzo storico, forse lo potremmo definire.
Assolutamente sì. Io ringrazio lei delle domande così illuminanti, della possibilità di raccontare questa storia alla quale tengo molto. La ringrazio.
Grazie ancora. Arrivederci.
Arrivederci.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Da Rosario Tronnolone un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori. Rimanete sintonizzati su Radio Vaticana Italia.